Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e
da Federica Giordani, buongiorno.
L'ultima puntata di una settimana faticosa e intensa, perché questo accidente di disegno di legge mefitico è arrivato al Senato, è iniziato l'esame del disegno di legge. Sono centinaia di tutte, non solo le associazioni ambientaliste, ma intellettuali, giornalisti, persino Feltri ha scritto, per dire. Si chiede al ministro Pichetto Frattin di ritirare questo disegno di legge. Lui riconosce la criticità, però al momento non fa niente, ma questo non ci stupisce.
Assolutamente. Speriamo, insomma, di avere notizie a breve, vi teniamo comunque aggiornati come facciamo di solito, chiaramente.
Però il venerdì in particolare, quando sentite la bella voce di Federica Giordani, sapete che vi aspetta un bellissimo GR Animali, dai. Rain, 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 rain,
rain, rain, piove, piove. Eccoci, allora andiamo un po' di corsa per non far aspettare il nostro ospite che è già in linea. Prima cosa, dobbiamo dare un aggiornamento sulla questione dei pavoni a Punta Marina, perché dopo le polemiche ne avevamo parlato nella puntata del 29 aprile, molti dei pavoni verranno spostati, ne rimarranno circa 50 in città, anche se insomma i numeri non sono ancora del tutto definitivi. Molti verranno appunto trasferiti in rifugi idonei, ma vi teniamo aggiornati perché siamo in contatto ovviamente con l'associazione Clama, che si è occupata a lungo della vicenda, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Il mondo evolve, Cecilia, pezzettino per pezzettino.
Tranne che in Senato, però va bene, ok.
Non disperiamo, sì. Perché a Roma sembra che, insomma, siamo a un passo da salutare per sempre le famose botticelle, queste piccole carrozze trainate da cavalli che negli anni sono state protagoniste, insomma, di brutti episodi e danni degli animali, che ricordiamo non sono fatti per trainare niente, ma per vivere la loro vita tranquilli. 16 vetturini ancora attivi nella capitale, pare che 15 si siano quasi convinti a diventare tassisti. Sì. E quindi vediamo, insomma, ce n'è un irriducibile che ancora non è convinto, ma OIPA, insomma, che ha dato la notizia, spera che a breve si potrà dire che a Roma non ci sono più le botticelle.
Sarebbe veramente un momento di alta civiltà.
Molto bello, esatto. Tutta l'arca grida, piove al cuore. Ma notizie anche dal mondo dell'innovazione, perché c'è un team di ricerca svizzero tutto al femminile che ha fornito i primi incoraggianti dati sul progetto di risanificazione della barriera corallina. Loro stampano dei mattoni 3D fatti apposta ed ispirati alle strutture in terracotta dell'antica Grecia, da posizionare sui fondali oceanici, per fare in modo che coralli e pesci possano ripopolarli. Il progetto ha avuto inizio nel 2020, sta funzionando molto bene, con tassi di insediamento dei nuovi coralli e pesci molto alti. Nelle zone in cui appunto questo test è stato realizzato sono Colombia, Maldive, Ecuador e Filippine, quindi chissà che, insomma, la stampa 3D in questo caso e la tecnologia non possano in qualche modo salvare almeno certo. In parte le barriere coralline. Chiudiamo con una notizia non tanto bella, perché purtroppo a Segrate invece andiamo sul locale, è in corso una ennesima mattanza di nutrie, 100 esemplari poco graditi stanno per essere uccisi. Purtroppo non è stata trovata nessun'altra soluzione insieme alla cittadinanza, sempre per una questione di costi e benefici. Va ricordato però sempre che le nutrie sono animali che non è che sono arrivati qua per niente, per caso, sì. Ma li abbiamo introdotti noi negli anni 60 per il business delle pellicce, poi questo business non ha più avuto seguito e quindi sono state rilasciate in natura e adesso danno fastidio. Però sappiamo anche che ci sono degli esempi virtuosi, come quello della colonia sterilizzata e protetta voluta dal comune di Parma, quindi speriamo davvero che si possa trovare nel tempo delle soluzioni migliori.
Con noi comporta il grosso scimpanzé.
Infine, segnalazioni velocissime, un paio, perché stasera presso la libreria Prosperous Books di via Tartini 14 a Milano si tiene un incontro interessante dal titolo Dall'allevamento al canile, del collettivo No Razzismo Animale, che parla del tema del randagismo e della gestione di questo tema sul territorio. Ed infine, domani mattina, se avete voglia e siete dalle parti di Milano Sud, Piazzale Corvetto 9:30, Miglio delle Farfalle, zona rimessa a nuovo dalla popolazione e dai bimbi delle scuole, si va a sistemare un po' le aiuole, pulire e quant'altro. Quindi, se volete informazioni su Instagram, trovate la pagina omonima Miglio delle Farfalle.
Che ci piace moltissimo, ci piace moltissimo.
Bello.
Molto.
Infine, quindi, Cecilia, siamo arrivati quindi alla fine del nostro GR, ma io adesso devo dare il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio tantissimo di aver trovato il tempo per essere con noi. Abbiamo in collegamento Luca Giunti, biologo, guardiaparco e scrittore. Buongiorno Luca Giunti.
Benvenuto.
Buongiorno Cecilia, buongiorno Federica, grazie.
Grazie a lei. Allora, con noi ci siamo sentiti perché su Altra Economia lei ha scritto un articolo molto interessante su un tema forse anche, come dire, poco conosciuto, cioè l'articolo si intitola l'eccessiva richiesta di natura. C'è un problema che lei ha raccontato e ha così spiegato ai lettori rispetto a quelle che sono le aspettative dei turisti che sempre di più, soprattutto dopo la pandemia, hanno voglia sempre maggiormente di stare in natura, le aspettative che si creano rispetto agli incontri con gli animali. E lei se ne occupa tanto perché porta in giro, ovviamente fa da come dire, da guida, da cicerone, spesso se ne occupa. Qual è il tema, Luca Giunti? Quali sono i problemi in questo caso?
Il tema è questo: accompagnando da tanti anni gruppi adulti, terza età, club alpino e anche tante scuole di tutti i gradi, noi ci siamo accorti che la passeggiata è bella, la compagnia del guardiaparco è piacevolissima o quella di un'altra guida ambientale, eccetera, eccetera, tutto stimolante, ma resta una sorta di delusione dopo la visita in un parco, in un'area protetta, perché magari gli animali non li abbiamo visti o ne abbiamo visto uno da lontano. E allora io mi sono posto, ho cercato di capire quali sono le ragioni per le quali, mentre quello che per me è una meravigliosa passeggiata all'interno del parco dove lavoro da tanti anni, che mi ha offerto tantissimi spunti anche se lo frequento da 40 anni, come mai la gente che viene con me, che invece dovrebbe essere stupefatta molto più di me perché certo, non ha questa abitudine, come mai resta delusa? E ho provato a indagare e mi sono dato alcune risposte, che sono quelle, diciamo, che ho scritto in quell'articolo che voi così gentilmente avete utilizzato come trucco per invitarmi.
Quindi insomma c'è una delusione, rimangono delusi. A me ha colpito una cosa, leggendo un po' i suoi articoli online, lei aveva fatto già riferimento a questo tema e lo fa appunto in riferimento al tema della delusione, che è legata probabilmente a una cosa culturale, cioè al fatto che molto spesso i turisti sono anche un po', ma tutti noi, non solo i turisti, sono legati all'immaginario disneyano degli animali e a quello dei documentari. Che cosa si aspettano di vedere e che cosa invece non vedono i turisti?
Sì, allora, si aspettano di vedere, prima di tutto si aspettano di vedere gli animali molto bene, quindi dettagliati in primo piano, con delle inquadrature lunghe, che quindi un animale magari si fa vedere per 10 minuti, c'ho il tempo
certo, si fuma una sigaretta, no? Prende un caffè, certo.
Esattamente. Questo è, a mio avviso, influenzato dal fatto che io sono uno dei, diciamo, guardo tantissimi documentari naturalistici, ma ho la competenza, diciamo, la conoscenza del fatto che 40 minuti di documentario sono costati 6 mesi di lavoro, che certo, una fotografia pubblicata, che è molto bella, io sono uno che ne pubblica, però non faccio mai vedere le 150 fotografie che non sono venute bene perché l'animale si è mosso, era spostato, gli occhi non erano a fuoco, c'era una canna, un ramo davanti, l'ombra non era giusta, eccetera, eccetera. Faccio vedere quelli che sono venuti. Quindi, a furia di vedere solo foto belle, solo immagini perfette, solo documentari ravvicinati, quando vado a fare una visita in un parco io mi aspetto le stesse condizioni e invece non ci sono neanche un po'.
Cioè, ecco, ma, sì, scusi Luca, ma Luca. Questa cosa è riscontrabile a tutte le età, cioè sia nei ragazzini che nelle persone più avanti negli anni?
È abbastanza riscontrabile, secondo me non è una questione di età, è una questione di esperienza.
Certo.
Aggiungo delle cose che non ho scritto nell'articolo, così facciamo delle novità. Questo tipo di aspettativa, per fare un esempio molto banale e concreto, non arriva quando sto guardando, che so io, un passero, un piccione o un gabbiano. Nel senso che passero, piccione e gabbiano, noi più o meno nella nostra vita, a partire dai bambini per arrivare fino agli adulti, qualche volta nella vita li abbiamo visti, abbiamo l'idea delle loro proporzioni.
Certo.
Qui non ce l'ho invece con, che so io, un camoscio o un cervo, o uno stambecchio o una salamandra, perché non li ho mai visti, o li ho visti solo e li ho visti solo nel documentario. Allora il documentario, oltre ai difetti di cui ho parlato prima, mi dà anche un'altra falsa percezione. Se è una salamandra che è piccolina, lo schermo me la ingrandisce e me la fa diventare a tutto schermo. Se è uno stambecco che è un bestione di 80 o 100 kg, me lo rimpicciolisce e me lo fa stare dentro lo stesso schermo.
Chiaro.
Quindi, quando poi vado fuori e io non ho l'esperienza anche, diciamo, cittadina dell'esempio che facevo prima, passero, piccione, gabbiano, io non ho quell'esperienza lì. Io mi immagino che la salamandra sia una roba di un metro e lo stambecco sia una roba di un metro. La prima è 10 centimetri e il secondo è 5 metri.
Quindi c'è un'ulteriore questione di delusione. Tra l'altro c'è anche un'altra questione, che è la quantità, cioè lei dice spesso le persone turisti si aspettano i mammiferi, i grandi mammiferi, quando poi io invece dico ma adesso andremo a vedere, ci sono colonie meravigliose di uccelli, di rettili, di anfibi, c'è invece un po' di la sigla dei cartoni animati, cioè un po' di delusione anche su questo, quindi c'è un po' di specismo anche tra la scelta delle cose che si vorrebbero vedere, mi sembra di capire.
Sì, noi siamo mammiferi e quindi siamo, orientati a dare ai mammiferi un valore maggiore, e questo fino a un certo punto può anche essere comprensibile. Poi a noi storicamente, culturalmente, ci sono sempre piaciuti gli uccelli, quindi la seconda categoria che ci affascina sono abbastanza gli uccelli, ma dentro gli uccelli mi affascinano le aquile.
Certo.
Ma mi affascina, se dico guardate che sta volando un grifone, cioè un avvoltoio, io vedo la nuvola di significato culturale che parte da Tex Willer, per fare una battuta, e arriva a degli animali considerati come, diciamo, minori, se non addirittura disgustosi. Dal punto di vista del biologo e del naturalista, invece, sono degli animali meravigliosi che ci permettono di non essere soffocati dai detriti e dagli scarti di tutto quello che invece loro consumano come carne morta. Per fare un esempio, se faccio vedere che ci sono, che so io, dei gracchi, oppure un altro esempio che capita spesso nelle nostre montagne, guardate quell'uccellino lì, 12 grammi, si chiama spioncello, fra un mese parte, va in Africa. Cioè, questa roba qua a me ancora oggi, che ho 65 anni, mi affascina.
Come no, certo.
Inevitabilmente.
Microscopica, sì, va bene, vai in Africa, accidenti se fare. Ed è appena tornato, cioè 5 mesi fa è tornato dall'Africa, che vuol dire essere sopravvissuto a un sacco di pericoli, tra cui alcuni umani. Se scendo lo uso apposta, se scendo a un altro livello di animali, come quelli che citavate voi, di rettili, anfibi, siamo morti, non ne parliamo più.
Non ne vogliono sapere, insomma.
Sono tutti disgustosi. E faccio notare un altro aspetto. Nella nostra testa, serpente è associato all'aggettivo viscido. subito.
Senti, non è vero, sbagliato, tra l'altro, non... esatto.
Ed è completamente sbagliato. È viscido un anfibio che, siccome respira in parte attraverso la pelle, ha bisogno di tenere la pelle umida. Una rana, un rospo, una salamandra. Ma il serpente, se qualcuno mai lo avesse preso in mano, è asciutto. Addirittura in certi casi, lo so che io sono un po'... appartengo a una categoria speciale, diciamo, depravata, ma può dare al tatto delle sensazioni piacevoli.
Certo,
lo gestisco con un minimo di attenzione, perché al di là che non abbiamo serpenti particolarmente velenosi in Italia, però ce n'è qualcuno che non è contento di essere maneggiato e quindi morde, non è velenoso, ma morde, tipo il biacco, per dire.
Certo.
Però se alcuni serpenti, se riesci a tenerli un pochino in mano, eccetera, si calmano, gli piace la sensazione del caldo che noi offriamo, sono animali a sangue freddo, e dopo un po' si arrotolano intorno al braccio. Come dire, tu li tieni sempre un pochino d'occhio, perché per carità, c'hanno nella storia dell'evoluzione e ancora oggi in certe parti del mondo i serpenti uccidono molti esseri umani, soprattutto donne e bambini, tra l'altro. E, però è una sensazione abbastanza carina, e se per caso, non succede rarissimamente, se per caso ho un gruppo e trovo un serpente e riesco a farmela attorcigliare intorno al braccio in maniera innocua, voi capite qual è la gloria che ammanta la figura del biologo, del guardiano.
Ecco, però lei la deve smettere, lasci stare i serpenti a casa loro, la deve smettere, perché io mi arrabbio.
Sono completamente d'accordo.
No.
Io propongo.
No, scusi, sa perché lo dico? No, scusi, sa perché lo dico? Perché è un messaggio che deve passare, secondo me, importante in ogni momento. È quello che, comunque sia, quando si incontra un animale, bisogna non ambire a toccarlo. Ecco, diciamo, in questa, a meno che non sia in difficoltà, ma deve essere molto chiaro, certo, che è in difficoltà. Ecco.
Condivido pienamente, volevo esasperare, diciamo, il concetto. Nell'articolo l'ho scritto e in tante altre cose, se posso, diciamo, lo sviluppo in maniera ancora più forte. Dobbiamo avere la consapevolezza, ed è difficile nella nostra testa, che agli animali selvatici la nostra presenza dà fastidio, sempre, punto, a capo, non c'è da discutere su questo. A un capriolo, a un cervo, a un serpente, che noi siamo lì, ci diamo fastidio. Se lo tocchiamo, se ci avviciniamo, se oltrepassiamo la distanza di fuga, gli diamo ancora di più fastidio. In certi casi non è solo fastidio. Faccio un esempio: nel periodo invernale, sotto la neve, tutti gli animali sono al limite delle loro capacità di resistenza, e una delle loro principali difese è non muoversi, risparmiare, certo, quel pochissimo di energia. Se io ci passo sopra o lì vicino con le ciaspole o con gli sci da alpinismo e gli faccio fare una fuga, oh che bello, vedo, che so io, una pernice o un gallo forcello volare via, che bello. Quanto sono consapevoli del fatto che gli sto compromettendo la sopravvivenza del giorno dopo,
certo,
con il mio che bello.
E certo, sì, e guardi, proprio Luca Giunti, proprio credo di averlo postato sulla nostra pagina Facebook di Armadilli, noi Armadilli postiamo un sacco anche su Facebook, c'era un filmato di Rosario Balestrieri, ornitologo, nostro, sì, caro amico e via di seguito, che raccontava, filmava il fatto che in una spiaggia dove c'era un frattino con le sue uova, c'era il nido, e c'erano dei turisti che si erano avvicinati troppo al nido, e l'adulto, la mamma, supponiamo la mamma, si allontana da, quindi avvisati i turisti di per favore allontanarsi perché stavano disturbando, si vede la mamma che torna al nido. Però insomma è una cosa che può sembrare banale, ma è invece drammatica, perché non sempre poi la mamma, diciamo, ci torna al nido se l'invasione è stata troppo intensa, diciamo così, no?
Sì, intensa o prolungata.
Esatto,
no,
esatto.
E bisogna capire che quello è... noi siamo mammiferi, l'idea che una madre abbandoni i cuccioli per noi è una bestemmia totale. In realtà quello, dal punto di vista evolutivo, sarebbe persino un comportamento intelligente. tu sei un predatore, tu uomo, tu donna che ti avvicini, sei un predatore, mi stai per far fuori le uova. Io faccio un minimo di un po' di tentativo per mandarti via e difendermi, ma dopo a un certo punto vado via, perché sacrificate le uova io posso provare a riprodurmi di nuovo. Se invece vengo costantemente vicino al nido davanti a un predatore, rischio di morire anch'io. Quindi quel ipotetico rimasuglio di riproduzione e sopravvivenza me lo sono giocato. Quindi gli uccelli che abbandonano il nido con le uova, con i pulli dentro, perché sono disturbati, e qualche volta sono disturbati persino dai fotografi naturalisti che pretendono di avere la foto del biancone sul nido.
È un altro tema.
Bisogna che ce ne rendiamo conto.
Sono i fotografi naturalistici che non ci piacciono, niente a noi armadilli, ci stanno molto antipatici. Senta una cosa, Luca Giunti, Gelo da Brescia dice: io penso che molto derivi da come viene proposta la visita o come viene scritta la pubblicità all'evento della visita naturalistica. Bisogna essere molto realisti in questo, la ricerca di clienti, tra virgolette, non deve esagerare quello che poi potrà essere visto. Ha ragione Gelo, può essere anche questo?
Sì, ha ragione, nel parco dove lavoro io e in altri parchi che conosco non viene mai fatta una pubblicità attrattiva che dica vado a vedere gli animali. Anzi, molto spesso la pubblicità attrattiva è andiamo a cercare le tracce degli animali. Sì. Che è comunque un elemento, soprattutto se dei bambini, è un elemento di incredibile attrazione, perché posso non solo fargli vedere le tracce di animali che loro non vedrebbero, posso fargli vedere che non è solo l'impronta, ma che la gran parte delle tracce degli animali che noi usiamo anche dal punto di vista del monitoraggio della scienza sono cacche, escrementi, e potete immaginare una classe di bambini di 8 anni qual è la soddisfazione
è forse molto meglio delle impronte a quell'età,
esatto,
cioè,
che gli parla continuamente tutto il giorno delle cacche e gli descrive il contenuto e come si raccolgono e a che cosa servono e quanto puzzano e che cosa ci posso scoprire dentro, una roba bellissima. Quindi noi come operatori all'interno dei parchi siamo consapevoli sia del fatto che dobbiamo smetterla di usare gli animali come attrattivo, è sbagliato, sia del fatto che dobbiamo far vedere che la natura la puoi leggere, interpretare, ti può dare un sacco di soddisfazioni senza vedere gli animali, oppure vedendoli da lontano, oppure percependone la loro presenza attraverso dei segni indiretti.
Certo.
Prima accennavate al tema delle nutrie e al tema generale della gestione della fauna selvatica presunta in eccesso in Italia. Ad esempio, in tante zone dove è ritornato il lupo, che è un predatore a 360 gradi, è un opportunista, mangia di tutto nel mondo, mangia dai pesci appunto alle nutrie. Guarda caso, nelle zone dove il lupo si è insediato e sono presenti le nutrie, da qualche anno la presenza del lupo sta contenendo in maniera naturale, non hanno ancora raggiunto degli equilibri, perché come avete detto le nutrie le abbiamo immesse noi, quindi abbiamo creato dei disastri dal punto di vista dell'equilibrio ambientale eccetera, però spesso anche dove ci sono delle popolazioni presunte in eccesso, se lasciamo fare e gli diamo gli spazi eccetera eccetera alle dinamiche naturali, magari un minimo di equilibrio o di tendenza all'equilibrio si raggiunge.
Si torna, certo.
Sì, questo noi dobbiamo raccontare.
Luca Giunti, io le chiedo ancora una cosa, perché abbiamo veramente meno di 3 minuti. Quali sono sicuramente le 3 cose che lei consiglia di non fare o di fare, veda lei qual è la cosa migliore da questo punto di vista, quando si partecipa ad un evento, una passeggiata nella natura? Io addirittura ho letto guanti per non contaminare le aree, io questo per esempio non lo sapevo, l'ho scoperto leggendola.
Allora, quella è un po' un'esagerazione, okay. un trucco narrativo, il senso è questo. Lo pongo sotto forma di domanda provocatoria: come mai se vado a visitare un museo o una chiesa o una moschea e qualcuno mi dice: guarda, devi entrare vestito in un certo modo, devi non toccare quella teca lì perché è preziosa, al massimo ti metti i guanti o ti togli le scarpe, come mai? Queste regole noi le accettiamo immediatamente, se voglio entrare in quel luogo a visitarlo, anzi qualche volta lo prendo addirittura come un segno di rispetto. Ah sì, che bello questa cosa, questo manoscritto antico, figurati se lo toccassimo tutti con le mani, non dura.
Certo.
Invece, eccetera. Come mai non applichiamo, non dico i guanti in senso stretto, ma come mai non applichiamo una disciplina mentale, una etichetta, un galateo, una educazione quando andiamo a fare una passeggiata in natura, in gruppo o insieme o anche da soli? Come mai non ho questo atteggiamento? E io me lo pongo come domanda a me stesso. Tu che fai da tanti anni il guardiaparco, conduci le genti e scrivi, come mai non sei riuscito a costruire a quelle persone, a segnalare a quelle persone che c'è bisogno di un'etichetta? Un'etichetta banalissima, e chiudo, uno degli elementi che sorprende e delude le persone è che quando l'animale lo incontro davvero, se ce l'ho in documentario, io posso continuare a fumare la sigaretta come dicevate voi, o in cucina dire a mia moglie: per favore passami il sale. Se lo faccio davanti a un capriolo in natura, il passa mille e il capriolo è scomparso.
Certo, quindi insomma, come... ci sono tante accortezze da tenere presenti. Noi siamo praticamente in chiusura, Cecilia, quindi ringraziamo tantissimo Luca Giunti di essere stato con noi, e magari ci risentiremo per altre, insomma, altre narrazioni su questo tema, perché mi sembra davvero importante.
E c'è Livio che dice: sono anche una guida di una riserva naturale, Torbiere del Sebino, anche noi puntiamo sulle tracce degli animali e vi assicuro che una fatta una borra, una galla riempiono di stupore, sono cose che pochissimi conoscono. Ricordiamo sempre che i selvatici non sono pagati dalla Pro Loco. E mi sembra
una bellissima chiusura, una bellissima chiusura.
Grazie mille Luca Giunti.
A presto, grazie.
Grazie.
Alla prossima occasione.
E già che ci siamo, sì? Mi viene proprio da dire, visto che molte persone andranno al mare, come ci auguriamo nell'estate, certo, via di seguito, mi raccomando, gli animali marini, lasciateli stare, non li toccate, a parte i pesci, ma i poveri granchi, le povere meduse, anche le povere meduse, voi non lo sapete, ma sono animali protetti le meduse.
No?
State attenti quando fate il bagno, siete a casa loro, guardate,
esatto,
guardate. Poi se capita, accidenti, porca miseria, però voglio dire, a parte le meduse, ma tutti gli altri piccoli animali non sono oggetti, una stella marina tirata fuori dal mare, anche soltanto per pochi minuti, può poi rimessa in natura avere un'embolia e morire, ve lo dico così.
Fate i bravi e le brave, lasciate dove, tutto dov'è e com'è.
Ecco, giù le mani, mettiamo calma.
Va bene,
sono bacchettona.
Ma no, hai fatto bene.
Guarda, mi viene
va bene.
Litigo con i bambini, con i genitori, faccio di tutto. Va bene.
Buon weekend, noi ci sentiamo settimana prossima. E mi raccomando, vogliate sempre bene agli animali, che vi fa bene anche a voi.
Esatto, tanto, tanto
buon
bene.
Buon weekend.
Dei grandi baci da Cecilia Di Lieto.
Da Federica Giordani, a presto.
Ciao, ciao.